Poche cose, vero Luca Marchetti, Sky Sport, buongiorno.
Poche cose.
Luca, sono due notti che non sappiamo, veramente siamo caduti un po' tutti quanti, perché sapevamo tutti quanti che stava nascendo, che si stava lavorando a questo progetto. Tu ti aspettavi che dal giorno alla mattina all'improvviso si schiacciava un pulsantino e veniva fuori tutta un'organizzazione già pronta? Comincio da qui.
Allora, me l'aspettavo, no, nel senso non me l'aspettavo con questa tempistica e con questa velocità, nel senso
la tempestività che all'improvviso,
il fatto che fosse già tutto quanto pronto, io credo non si aspettasse neanche Ceferin, no, penso che abbia detto abbondantemente anche lui. Ma
gli è andato il cappuccino di traverso il giorno dopo.
Però che si stesse ragionando su questo tipo di soluzione, che i club più ricchi del mondo stessero studiando la capacità di poter cambiare qualcosa a livello redistributivo delle risorse per cercare di migliorare le proprie finanze, potevamo aspettarcelo, forse potevamo essere tutti, Ceferin in testa, più lungimiranti, visto che il discorso della pandemia ha chiaramente cambiato le carte in tavola, anzi ha cambiato e dissestato dei bilanci che già tanto sani non erano.
E ti dico una cosa Luca, lo stai leggendo anche tu, io tra l'altro ho proprio monitor anche Sky davanti agli occhi, c'è quest'ultima ora di Infantino che ha preso finalmente posizione, perché molti dicevano Infantino cosa dice, anche se era, diciamo, era abbastanza implicita la sua posizione, e ha detto le persone devono pensare attentamente, devono assumersi le proprie responsabilità, FIFA e UEFA sono istituzioni democratiche, ci vuole rispetto delle istituzioni, storia, passione, noi siamo accanto ai valori dello sport, i valori dello sport non possono essere traditi, la FIFA è fortemente contraria alla Superlega, chiusa la nostra organizzazione si fonda appunto sui valori dello sport, prende posizione, ma noi ce l'aspettavamo da un momento all'altro Luca che prendesse posizione accanto all'UEFA, però a questo punto giorno dopo giorno sembra che la guerra, anche se proprio Infantino ha detto sto sentendo termini come crimini, guerra, termini terribili slegati dai valori dello sport, però di fatto, mettiamoci le virgolette, la guerra è cominciata domenica notte e praticamente andrà avanti credo ancora a lungo, perché poi i tempi sono abbastanza stretti, no? Quali sono gli scenari che ti immagini adesso Luca?
No, oggi ipotizzare scenari è impossibile, ognuno di noi può avere un'idea, può essere giusta e può essere la soluzione, dipende qual è il punto di caduta di queste ormai fazioni opposte. È vero che non possiamo parlare di guerra, la guerra è tutt'altro, però possiamo parlare di guerra economica, sì. Possiamo parlare di rivoluzione, rivolta, quello che vuoi, allo stesso modo noi abbiamo parlato di rivoluzione dell'aristocrazia, dove oggi chi insorge è il popolo, paradossalmente per modo di dire, capeggiato dal capo, no? Si sono uniti il capo e il popolo contro gli aristocratici. Quale sia la soluzione? Allora, mi verrebbe da dirti che oggi in una situazione in cui c'è un lost-lost, cioè da una parte le società che hanno fatto lo strappo perderebbero, stando alle minacce della FIFA e della UEFA, la possibilità di giocare i campionati nazionali, la possibilità di giocare le competizioni internazionali di qualsiasi tipo, siano esse organizzate dalla UEFA, dalla FIFA, che siano per il club o per le nazionali, e quindi di fatto giocherebbero soltanto fra di loro. Dall'altro tutto il resto del movimento perderebbe probabilmente i migliori giocatori del mondo, perderebbe un grande appeal, perché una Serie A senza Juve, Inter e Milan, una Liga senza Atletico, Barça e Real, una Premier senza le 6, sarebbe molto difficile da immaginare che abbia lo stesso appeal di oggi.
Certo.
No, oggi vincere il campionato, faccio un esempio, per l'Inter è importante perché interrompe l'egemonia della Juventus, averlo vinto per il Napoli di Sarri sarebbe stato un trionfo, cioè certo, avrebbe un gusto completamente diverso. Poi le cose cambiano e possono cambiare. E quello che non bisogna, secondo me, sottovalutare è la necessità del cambiamento. Allora, tutti quanti noi credo che siamo d'accordo, io non ho sentito nessuno che non è d'accordo sul discorso del merito, perché quello che dà più fastidio,
certo,
in assoluto.
Ieri Perez ha parlato di 5 squadre che avranno meritocrazia a fronte di 15 che rappresentano l'impalcatura di questa Superlega.
Io credo che questo debba in qualche modo essere modificato, per carità, perché è... Allora, facciamo un passo indietro.
Sì.
Oggi nei fatti non dico che la Superlega già esiste, ma nei fatti già è in essere. Se vai a guardare gli albi d'oro, ieri mi sono divertito a guardarli, se vai a guardare gli Albi d'Oro, l'ultima squadra delle tre che sono oggi nella Superlega, firmatari della Superlega, che ha vinto il campionato italiano, è la Roma nel 2001. Sono passati 20 anni.
Sì. Poi sono in Premier... Inter, Milan e Juventus praticamente.
Esatto. Da quando... Sì, sì, nel senso praticamente sì, sì. Sono divisi Inter, Milan e Juventus. Sì, sì. Negli ultimi da quando esiste la Premier League, dal 92 in poi, le uniche due squadre non firmatarie della Superlega che hanno vinto la Premier League sono il Leicester nel 2016 e il Blackburn nel 95. In Francia c'è una situazione molto simile, molto polarizzata a quella che abbiamo vissuto in Italia, dove il Paris Saint-Germain l'unico anno che non ha vinto il campionato è stato quello con il Monaco. Il Paris Saint-Germain esiste da poco, prima c'era stata l'egemonia del Lione. In Liga, negli ultimi 30 anni, le uniche due squadre che hanno interrotto il duopolio, mi verrebbe da dirti, in realtà c'è stato anche l'Atletico Madrid che ha vinto un paio di Lighe, che hanno vinto la Liga, sono state due volte il Valencia e una volta il Deportivo La Coruña all'inizio degli anni 2000, a cavallo fra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, anche qui sono passati quasi 20 anni. In Bundesliga questo sarà il nono titolo consecutivo che vince il Bayern Monaco, anche questa striscia consecutiva era stata interrotta dal Borussia Dortmund. Quindi qui sono passati 15 anni, un po' meno, a dire la verità. Andiamo in Champions League. In Champions League, da quando esiste la Champions League, si sono state giocate, se non sbaglio, una ventina di finali. Su 80 squadre che hanno partecipato a una finale, soltanto 3 non erano appartenenti al Big Five.
Certo.
Ed erano PSV, Ajax e Porto, che poi ha vinto la Champions contro il Monaco. La Champions degli ultimi due, possiamo definirle così, no?
Sì, sì.
Quindi, e se tu vai a guardare l'albo d'oro di chi ha vinto la Champions League, parlo di Champions League, non di Coppa Campioni, è stata vinta sempre dalle firmatarie tranne che dal Porto.
Esatto.
Cioè esatto. L'unica firmataria che ha vinto, l'unica non firmataria che ha vinto la Champions League è il Porto. Quindi nei fatti una Superlega già esiste, cioè nel senso c'è stata una polarizzazione del calcio, c'è una cristallizzazione.
E non credo che sia casuale la scelta di queste squadre e né questa sequenza.
Assolutamente no, non è casuale, è determinata non solo dal prestigio ma anche dai fan, certo. Dalla fan base come si chiama adesso, più che dai tifosi, perché i tifosi magari sono quelli che riescono ad andare allo stadio, ma il Real Madrid ha tifosi anche in Thailandia, per dire, sì. No? Così come la Juventus, così come il Milan, così come l'Inter, eccetera, eccetera. Allora, nei fatti già esiste, però c'è sempre un però, l'Ajax è arrivato in semifinale, ha sfiorato la finale, se non fosse stato per Llorente. Ci sono state delle favole che abbiamo raccontato, come quella, sì, dell'Atalanta, che poteva, esatto, arrivare in semifinale, non fosse stato per Choupo-Moting al 93esimo. Cioè, era poco, ma un po' di merito.
Un po' di favola nella esatto, storia, questo, nella cronistoria.
Sì, sinceramente, se gli ingredienti sono molto buoni, perché è buono il Paris Saint-Germain, è buono il Bayern Monaco, è buono il Manchester City, è buona la Juventus, sono ingredienti eccellenti, le migliori materie prime che possiamo avere, il pizzico di sale ti dà quel sapore in più. Ed è quel pizzico che ci fa noi andare con più voglia a vedere lo stadio, cioè ci andiamo per passione, non ci andiamo per intrattenerci, che è la grande differenza che c'è fra il pubblico americano e il pubblico europeo / sudamericano. Detto questo, se in questa Superlega si riuscisse a introdurre una parte di merito più ampia e quindi dare la possibilità, non è stato mai spiegato come queste 5
possono accedere. Ieri Perez ha parlato di Roma e Napoli. Io credo che comunque in qualche modo dipenda anche dal bacino di utenza che hanno.
Ecco, io più che farlo dipendere dal bacino, magari, perché allora l'Atalanta sarebbe fuori per forza, per dire, no? Certo. Invece magari sta facendo molto meglio di Roma e Napoli.
O tipo,
dico
per dire, il Benevento non potrebbe mai avere nella storia una partecipazione.
Bisogna essere realisti, il Benevento ad oggi non l'avrebbe a prescindere, perché dovrebbe fare un cammino che in questo momento è impensabile. Pensa al Sassuolo, no? Che sono tanti anni che è in Serie A, o il Genoa, che sono 15 anni che è in Serie A, che
voglio allargare...
L'idea di poterlo fare è sempre stata affascinante nel calcio. Sempre abbiamo vissuto le grandi favole della squadra piccola che ha battuto la grande. E il fatto di a priori sapere che questo non può succedere, a me personalmente, chiaramente un disturbo lo crea, nel senso che viene a mancare una parte romantica del calcio.
Benissimo. Assolutamente.
Detto questo, viviamo in un mondo in cui l'economia la fa da padrone. E se, come avete sentito Florentino Perez ieri, ti dice una società, stiamo perdendo 400 milioni di euro all'anno, io devo trovare una soluzione. La soluzione è questa. Allora, o ci state fondamentalmente, o se non ci state, noi proveremo ad andare avanti da soli. Funzionerà? Loro sono convinti di sì, avranno fatto i loro studi, sono pronti degli investitori come JP Morgan a garantire una fee d'ingresso da 3 miliardi e mezzo da dividere chiaramente per queste squadre e poi a portare avanti il progetto. Certo. Oggi è una situazione lost-lost, nel senso che come abbiamo detto hanno tutti da perdere. Mi auguro che nel giro dei prossimi mesi si possa arrivare a una sintesi e quindi cercare di capire quali possono essere le necessità economiche delle grandi squadre, che è vero che in qualche modo mantengono il movimento, ma non dimenticare chi il movimento poi lo crea con la base.
E adesso ci confrontiamo anche con i nostri ascoltatori, sono tanti messaggi che mandano, però ne leggo qualcuno intanto per fare un po' di chiarezza sulla base di quello che hai detto tu. Per esempio c'è Fabio da Latina che dice: in realtà questa Superlega nasce tra squadre fallite non più ricche. Tu facevi riferimento ai debiti di cui ha parlato Perez. Quello che però bisogna chiarire alla gente, perché poi ci sono sempre le leggende, le favole, qualcuno che la cambia un po' la storia e non la racconta per come è vero che questi club hanno avuto grandi perdite, ma intanto le grandi perdite le hanno le squadre che hanno grandi spese, grandi investimenti, quindi chi ha più soldi perde di più. È chiaro che la pandemia ha colpito tutti e ha accelerato questo processo, è chiaro anche che sono sempre state le grandi squadre con i grandi soldi che hanno tenuto in piedi comunque il carrozzone con gli investimenti fatti comprando i giocatori piuttosto che portando la pila da parte dei tifosi, quindi permettendo ai diritti TV di avere un costo piuttosto che un altro, eccetera eccetera eccetera. Quindi sono stati i grandi club che hanno portato a questo. Ora il ragionamento non deve essere: ah, stanno fallendo e quindi si stanno facendo la Lega per loro. Il ragionamento dovrebbe essere: hanno una forte difficoltà economica acuita anche dalla pandemia e comunque da un calcio che non funzionava più bene, si ricostruiscono cercando di ritrovare di risanare il loro debito e quindi di ritrovare la loro forza finanziaria, e questo poi permetterà al movimento di beneficiarne in maniera indiretta, ma di beneficiarne. Quindi è un po' più complesso, no? L'ha detto pure Perez, noi compreremo i giocatori nelle altre leghe, e quindi e poi senza dimenticare che gli introiti che arrivano dalla Superlega sono destinati a ripianare i debiti e a costruire infrastrutture, poi tutto quanto il resto.
Ci sono da fare due puntualizzazioni, secondo me, per essere ancora più obiettivi. Uno, è chiaro che oggi c'è già questo sistema. Oggi già il grande club finanzia, tra virgolette, i piccoli attraverso sia una redistribuzione diretta da parte degli organismi che organizzano gli eventi, quindi FIFA, FIGC, UEFA, eccetera, eccetera, sia attraverso il mercato.
Sì.
Il fatto è che la redistribuzione delle risorse sarà ancora più sbilanciata, almeno secondo il parere dei 12 firmatari, perché questi soldi che arrivano nelle tasche dei grandi sono pochi rispetto al valore che i club che hanno firmato la Superlega ritengono di aver prodotto. Quindi loro dicono: siccome oggi io sono in difficoltà, questi soldi che sono fra virgolette miei, che produco io perché sono io che ho il grosso dei fan che vedono la TV o che pretendono che io compri Messi, Neymar o Mbappé, devono aspettare a me più che a te. Quindi comunque ci sarebbe una redistribuzione diversa. È vero che si finanzierebbe comunque il calcio, ma il calcio, il resto avrebbe meno soldi. Già adesso i 10 club più titolati che fatturano tanto quanto gli altri 600 club che non fanno parte di questo mondo qui, quindi i numeri già sono sproporzionati adesso, potrebbero diventare ancora più sproporzionati.
Esatto.
L'altro è relativo a invece la gestione, perché ieri ha detto una cosa molto intelligente a mio avviso il Bayern Monaco quando ha spiegato perché non ha aderito alla Superlega.
Esatto.
La Superlega non è la soluzione dei problemi del calcio. La Superlega può tamponare un problema di oggi, ma se le società verranno gestite come sono state gestite finora, tra 10 anni avranno lo stesso problema.
Esatto, anzi, perché poi sarà sempre peggiore.
Le spese che sono state sostenute da questi club probabilmente lascia parte la pandemia. La pandemia, come abbiamo raccontato anche ieri sera a Sky, è stata una bomba su delle macerie, ma le macerie già c'erano.
Esatto.
I conti dissestati già c'erano, la pandemia ha fatto in modo che far deflagrare questi conti dissestati, ma già il calcio viveva in una bolla. Quindi il Bayern Monaco dice: non c'è bisogno della Superlega, perché se tu mantieni i costi al 50% delle entrate, anche se succede un evento imponderabile come la pandemia, non rischi il fallimento. E infatti il Bayern Monaco o il Borussia Dortmund non rischiano il fallimento, magari il Real Madrid sì.
Esatto. Quindi questo comunque c'è stato una gestione economica sicuramente deficitaria, o comunque che ha portato ad avere i conti in difficoltà. La pandemia li ha acuiti ancora di più. A quel punto questi grossi club che fanno? Dicono che poi tutto nasce, Luca, diciamocelo, anche dal fatto che l'UEFA è un ente terzo che ha gestito autonomamente tutta la macchina europea, e io sono convinto, credo, ma l'abbiano anche detto, che i grossi club volevano da più tempo entrare in questa macchina organizzativa e dire rivediamola insieme. Nel momento in cui Seferin ti chiude fuori, tu dici allora io me la apro per conto mio, perché comunque i soldi che gestisci tu in larga parte te li porto io con il mio appeal, allora io farò in modo che il mio appeal diventi il mio motore, non il tuo.
Parliamo di numeri. La raccolta pubblicitaria televisiva della UEFA per la Champions League ammonta a 3,5 miliardi di euro.
Certo.
Di questi 3,5, circa 2, poco meno, vengono ridistribuiti fra le società, che sono finora 32, se non ricordo male, no? Poi saliranno a 36 la prossima competizione studiata dalla UEFA. Secondo le 12 firmatarie, la Superlega raccoglierebbe all'inizio almeno 4 miliardi di euro da ridistribuire in 20 anziché in 32, fatte salvo che poi ci saranno delle spese chiaramente da sostenere per organizzare il torneo, quindi non saranno tutti divisi, no?
Certo.
Per arrivare poi a poter ampliare questo mercato fino anche a 10 miliardi di euro, perché il punto di riferimento, il benchmark che hanno fissato, è lo sport americano. Lo sport americano, che ha una fan base, secondo gli studi fatti in questi mesi da chi ha creato la Superlega, notevolmente inferiore alla fan base del calcio. Il calcio conta circa 4 miliardi di appassionati, non parlo soltanto di tifosi, dico appassionati nel mondo. La NBA ne conta, o la NFL, per dire ancora uno sport se vuoi più di nicchia, la NFL ne conta 300.000, perché fuori dall'America, sinceramente, sì, il Super Bowl è un evento planetario, però ecco, vedi soltanto la finale. Ma la raccolta pubblicitaria della NFL è di circa 10 miliardi di dollari. Quindi loro dicono: perché non possiamo raggiungere anche noi questa cifra qui, se ci strutturiamo in maniera tale di andare ad aggredire determinate cose? Cioè, dobbiamo essere aperti alla globalità. Questo è il discorso che fanno i manager e i presidenti di questa Superlega. Pensano che è un discorso proprio di risorse da dover andare a cercare per rendere ancor più sostenibile il calcio. Poi ribadiamo, ripeto ancora una volta, non è che questi soldi poi dopo per forza pioggia ricadranno
certo.
Su tutti. È chiaro che buona parte se li terranno loro, perché a questo punto avranno certificato che sono loro che li trainano.
Esatto, quindi
però
questo...
ripeto, è un sillogismo questo. Cioè io... parto anche da un altro biglietto, abbiamo anche ragionato sul fatto: se tu vedi 3 volte all'anno, 5 volte all'anno Paris Saint Germain Bayern Monaco, probabilmente non è la stessa partita, e forse c'è anche il principio di associazione, forse è anche un nì. Barcellona-Real Madrid è da 20 anni la partita che decide la Liga in Spagna, e io credo che forse né io né te ce ne siamo persi uno negli ultimi 20 anni.
Certo.
Pur non essendo un tifosi, non so te, ma perlomeno io né del Bayern, né del Barcellona né del Real Madrid.
No, né, maglietta, neanche. C'avevo una sciarpa del Barcellona, però non ero tifoso.
Ecco, per dire, no?
Sì.
È chiaro che c'è un appeal completamente diverso per queste partite, e quindi oggi questo tipo di manager, questo tipo di presidenti vorrebbero andare a monetizzare, perché hanno capito che i tempi della UEFA non è che non ci sono troppo più lenti rispetto alle necessità.
Esatto, e quindi nel frattempo che la pandemia ha acuito il processo di difficoltà economica, non c'è più tempo, tanto che lo stesso Perez ha detto: il 2024 non ci possiamo arrivare, perché arriveremo già morti. E questo
questa è una frase molto importante.
Esatto, e infatti è giusto
per capire le tempistiche con cui si vuole muovere la Superlega.
Perfetto, esatto, esattamente così. Sentiamo un paio di audio che sono arrivati, così li condividiamo con Luca. Dai, vai col primo.
Buongiorno. Forse ho trovato la quadra dopo notti in sonno per dare un senso a tutte le competizioni. Allora, mettiamoci in tasca che la Superlega è formata da queste 12 squadre, per diritto. Per dare un senso al campionato italiano, allora, Juve, Inter e Milan giocheranno il campionato solo per vincerlo. Il loro unico obiettivo è vincere il campionato. Le prime quattro, al netto di queste tre squadre, quindi la quarta, la quinta, la sesta e la settima, per esempio, andranno in Champions League. Poi le prime quattro della Champions, quindi le semifinaliste, l'anno dopo parteciperanno per meriti sportivi alla Super League. E quindi diamo un senso un po' a tutto. L'Europa League non esisterà più, e quindi anche la mia Manzanese che milita in Serie D, se vincerà tutte le partite per i prossimi 7 anni, potrà andare in Super League.
Capito il messaggio, Giorgio, poi andiamo sul prossimo. Però diciamo, Luca, grosso modo è un po' quello che dici tu. In che senso? Nel senso che tu dici sarebbe bello ragionare un po' di più sul concetto della meritocrazia, capire qualcosa in più e concedere qualcosa in più, perché poi tutto il resto ci potrebbe anche stare.
Sì, io adesso sinceramente non ho preso appunti, capito il concetto del nostro amico. Però per mantenere una porta aperta, lo ha detto anche Florentino Perez ieri, per carità, non è che non l'ha detto, averla un po' più aperta invece che socchiusa, ecco, credo che questa possa essere una chiave che possa in qualche modo trovare terreno fertile nelle federazioni, la FIFA, la UEFA, e quindi in un certo modo far trovare una soluzione che non sia bellicosa, per quanto sempre unicosa.
Esatto, ci siamo capiti. Altro audio, vai.
Ma mi permetto di dire, di fare una considerazione invece, che esula da tutto ciò, nel senso, la cristallizzazione del calcio c'è stata, e ci tengo a sottolinearlo, perché le regole non sono uguali per tutte, ragazzi, non sono uguali per tutte, perché se una squadra deve vincere con i conti a posto e una squadra può vincere facendo plusvalenze fittizie e non la si vuole punire, oppure vuole vincere perché, cioè, senza pagare gli stipendi ai giocatori, come nel caso dell'Inter di quest'anno, le regole, mi spiace, ma non sono uguali per tutte, non lo sono, e quindi è inutile che continuiamo a vedere gli albidoro, è inutile, perché sono dei numeri finti quegli albidoro lì, e lo sappiamo tutti.
Allora, numeri, anche qui un discorso, Luca, credo molto molto ampio.
Se iniziamo a parlare,
bisognerebbe parlare veramente, no,
diciamo che sì. in assoluto non sono d'accordo, se vuoi possiamo anche argomentare brevemente.
Sì.
Ci sono, se qualcuno commette un errore o uno sbaglio, con dolo peraltro, viene punito, c'è una giustizia sportiva che può fare bene o male il proprio lavoro, ma è lì apposta. Che ci siano dei problemi e che debbano essere analizzate le plusvalenze lo sa per primo il presidente della Federcalcio Gravina,
certo.
Che infatti ha istituito anche attraverso la Covisoc proprio una task force per cercare di evitare che queste plusvalenze possano drogare i bilanci.
Sì.
Le plusvalenze non le fa soltanto però chi vince il campionato, le fa anche chi si deve salvare.
Esatto.
E non è detto che la plusvalenza in assoluto non è una parolaccia.
No.
La plusvalenza significa che io ho comprato un giocatore che lo vendo a un'altra società a più prezzo di quanto
è un concetto di abilità sostanzialmente.
Allora, se tu scambi due giocatori,
sì.
Tu scambi due giocatori e a quei giocatori dai il prezzo che vuoi,
sì.
Allora diventa un problema.
Sì.
Può diventare un problema, ma se tu adesso non lo so, facciamo l'ultimo esempio che è stato quello più dibattuto, no?
Sì.
Di Rovella.
Okay.
Se Rovella, che è un giocatore che era nel giro della nazionale del 21, viene valutato proprio perché è giovane 15-20 milioni di euro, sono 15 più bonus. Sinceramente, io non vedo lo scandalo nella valutazione del giocatore perché è una scommessa sul futuro. Magari ne vale 30, magari ne vale 60, magari ne vale 5. Prendi Zaniolo, l'hanno valutato 4, oggi ne vale 60. Allora lì la plusvalenza non vale, al contrario. Stesso discorso per gli stipendi. Se non paghi gli stipendi, vieni prima penalizzato e poi escluso dal campionato. Ma se raggiungi un accordo con i tuoi giocatori, è tutto lecito. I giocatori sanno che verranno, come è successo alla Juve anche lo scorso anno, a tante società che hanno rinunciato alla mensilità proprio per la pandemia. L'importante è che si paghino naturalmente i contributi, l'importante è che prima o poi vengano saldati, ma se te ci mettiamo d'accordo perché ti dico che ora non ho la liquidità necessaria per pagarti e ti pago fra 3 mesi, non è che è falsato il campionato, questo certo. È il mio punto di vista.
No, che io condivido moltissimo. Se riusciamo a sentirne anche un altro di audio, e allora facciamo così, lo voglio leggere mentre tu lo prepari, poi salutiamo Luca perché siamo andati lunghi, però il dibattito è veramente interessante, lungo e importante. Ci dicono Allora, ecco qua. Anche vabbè, che se duro un po' il messaggio, ma andate a dirglielo ai tifosi russi, portoghesi, ucraini, eccetera, che non possono nemmeno sognare loro. Lo sanno benissimo che non vinceranno la Champions, ma possono partire con un sogno. Questi 12 club, non so se stanno facendo la cosa giusta o meno. Sicuramente stanno rubando i sogni a tanti tifosi. Se il mio Genoa arriva quarto, non avrebbe la sicurezza di andare in Champions, perché si sta togliendo il diritto di sognare a tutti i tifosi del calcio. Non è giusto. In realtà, Luca, anche qui c'è un'imprecisione. Perché non è che la Superlega annulla la Champions e l'Europa League. Tecnicamente
vabbè,
esisterebbero lo stesso, ma
sarebbe
una competizione diversa,
riscritta con meno valore.
Con meno valore, ma più accessibile. Però, insomma, è chiaro che
La Champions League senza 15-20 squadre più importanti d'Europa
è
è
una
come l'Europa
coppetta,
League.
Esatto.
No, coppetta no, è come l'Europa League, e quindi poi l'Europa League diventerebbe come la prossima Conference League. Sono obiettivi diversi, è un modo diverso anche per cercare di far aumentare i soldi all'interno del calcio, però è evidente quello. Io sono in linea di principio, di pancia, siamo tutti d'accordo con quello che ha scritto l'amico genoano,
sì.
Perché è per quello che dico che secondo me una parte di merito deve essere prevista in maniera più solida, ma questa è la mia opinione. Poi capisco che le esigenze e le emergenze economiche possono fare la differenza.
Sono discorsi veramente complessi, ma credo che esatto. Ti saluto soltanto leggendo questo messaggio, che condivido anche. Questa è un'altra lettura di un altro aspetto. Ma scusate, sul discorso della sua fazione delle partite, premettendo che siamo culturalmente diversi rispetto agli USA, in America non mi pare che si stufino di vedere Celtics Miami più volte l'anno, senza contare che dai playoff in poi ci si scontra dalle 5 volte in su. Grande Lucone, ti salutano così. Saluti Fabio da Asti.
Ma come non ci stupiamo a vedere Fiorentina Cagliari?
Esatto. Cioè, alla fine,
o Verona Sassuolo.
Luca, poi su tante cose è una questione di abitudine. Adesso vedi, ci siamo abituati in pochissimo tempo ai 5 cambi. È vero, nel più piccolo, qualcosa di più piccolo. Ci siamo abituati
a vedere. Noi che seguiamo anche la C, ci eravamo abituati prima.
Appunto, bravo. Ci siamo abituati, allora diciamo così, agli stadi senza pubblico. Cioè, ci siamo abituati a tante cose, al retropassaggio che non può essere raccolto, ai 3 punti invece dei 2.
Io assolutamente capisco e condivido la linea di chi dice che così obiettivamente è un calcio meno romantico. Su questo non c'è dubbio.
Non c'è dubbio, però probabilmente è un calcio che si può anche è una nuova strada per provare a salvare un qualcosa che forse si sta soffocando, anche perché pigrizia, mancanza di iniziativa, mancanza di coraggio, mancanza di capacità organizzative. Cioè, tutto sommato, Luca, la sensazione è che un pochettino il movimento stesse implodendo su se stesso. Poi, perché i grossi club hanno sbagliato degli investimenti e si sono trovati in difficoltà, perché magari il format non è più appetibile, perché magari la pandemia ha velocizzato tutto il resto, perché magari i campionati sono a 18 a 20 squadre, cioè sono a 20 squadre e potrebbero essere a 18 a 16. Insomma, tante cose potevano cambiare, però il tempo passava, non sono state cambiate e il movimento si è un po' assopito su se stesso. Poi è chiaro, questi sono presidenti che sono imprenditori, non sono presidenti come possiamo essere io e te della squadra del fantacalcio. E sono lungimiranti, e quindi quello che noi vediamo, quello che loro stanno vedendo adesso, noi lo vedremo tra 10 anni.
Cuore. Su questo non c'è dubbio. Guardano il business e meno il cuore. Su questo non
c'è dubbio. Esatto. Luca Marchetti, grazie come sempre, è stato un piacere. A martedì prossimo.
Ciao
Luca, ciao.